Adesso andiamo alla proposta francescana etica ambientale e proposta francescana del padre José Antonio Merino. Grazie padre.
Buonasera a tutti voi. Padre Vidal, rettore, autorità accademiche, professori, studenti e amici. Vedete, ho diverse pagine qui che non leggerò. Il tema è molto ampio, molto interessante e la prospettiva affascinante. Il mio tema oggi delle etiche ambientali proposto a Francescana è sommamente importante, però voglio partire da una realtà umana, filosofica. Per capire la realtà dobbiamo partire dalla percezione, che si dimentica facilmente. Cioè, tra la persona e la realtà, questa realtà può essere natura, economia, società, Dio, ma c'è un rapporto diretto. Si fa tramite la mediazione che si chiama la cultura. E quindi secondo la cultura che noi abbiamo, così vediamo la realtà. Quindi prima di entrare nel tema, voglio fare una specie di chiave di interpretazione per una tematica molto complessa, però affascinante. E per la comprensione della realtà bisogna partire da quello che si chiama l'orizzonte di comprensione. Da Kant, fenomenologia, oggi. Qual è l'orizzonte? L'orizzonte è un punto di vista a partire dal quale noi vediamo la realtà. Riguardo al mondo, alla natura, ci sono diversi orizzonti. C'è l'orizzonte religioso. Abbiamo sentito la Bibbia o altre religioni. Però questo orizzonte vale soltanto per quelli che hanno una fede. Non vale per gli altri. Chi non ha fede, cosa c'entra Dio qui? C'è l'orizzonte panteistico. Oggi molta gente vede il mondo come una specie di totalità divina. E anche qui emerge una etica dell'universo. Sono tanti che oggi vedono il mondo come qualcosa divino all'orizzonte. C'è l'orizzonte meccanicistico, cioè il mondo come una macchina. Questo è molto interessante, soprattutto a partire dalla scienza, che poi ha un influsso anche nella psicologia, in Freud and Company. C'è un orizzonte economico, quindi come guardare la natura in chiave di profitto, vedete? E quindi vedere la natura. Che tipo di natura? Quindi dobbiamo partire previamente dal punto di vista di quale è l'orizzonte. E l'orizzonte francescano, evidentemente un orizzonte religioso, però è antropologico. Quindi quello che a me interessa in questo momento è partire da un orizzonte antropologico in chiave francescana. Cosa voglio dire? La filosofia francescana non è né una filosofia né delle cose né delle idee, ma è una filosofia dell'uomo. E questo pensiero dell'uomo interpreta le cose e crea delle idee. Quindi il problema è l'uomo. Questo è il grave problema che oggi abbiamo. Io partirò concretamente da una cosa molto elementare. Sapete qual è? Che si dimentica? La corporeità. Se noi vogliamo capire la natura, il mio rapporto con la natura tramite il corpo, evidentemente che il corpo è abitato da lo spirito. E quindi da una dimensione il corpo mi collega con la natura e lo spirito mi collega con la cultura. Quindi abbiamo una simbiosi, la corporeità e pensiero. E così farò in questo rapidamente l'etiche ambientale e la proposta francescana. Voglio essere molto concreto. Il mondo esistente, cioè la natura, forma parte della mia configurazione umana e del mio progetto vitale, sottolineo vitale, perché il francescanesimo è vitalista. Ortega se diceva, il pensiero francescano è il futuro della modernità, è il fermento della modernità perché è vitalista, non concettivo, se è posteriore. Io e il mondo costituiamo un sistema di azione, di reciprocità e di comprensione mutua. L'esistenza dell'uomo richiede l'esistenza del mondo. Io sono mondano, non so cosa diranno quelli della morale, sei mondano? Sì, siamo onticamente mondani. Perché è capitato che si è fatta una morale degli elementi fondamentali. Siamo onticamente mondani, grazie a Dio. E quindi l'essere del mondo è un elemento costitutivo dell'esistenza umana. E la percezione è il cordone umbilicale tra il mio io e il mondo. Ogni percezione umana è una comunicazione, è una comunione, è un congiungimento della nostra persona con gli esseri che ci circondano. Ecco, qui c'è un collegamento. Non possiamo scappare. Cioè, il mondo è un ingrediente necessario della mia esistenza umana, cioè la circostanza del mio io. E appartiene all'analitica e alla struttura della vita dell'uomo. La vita umana essenzialmente nel mondo, in quanto la stessa corporità si collega nel mondo come nel nostro orizzonte necessario. Essere nel mondo significa fare necessariamente qualcosa con ciò che c'è in esso. E questo fare cos'è? Vivere. Se voi domandate alla vita, che cos'è la vita? Vivere. E vivere con le cose. E questo implica un fare e un farsi, un umanizzare e un umanizzarsi. Vivere non è soltanto esprimere questo legame vincolante tra io e il mondo, implica inoltre scoprire la connessione esistenziale e dinamica che c'è nel mondo intero. E qui piano piano entriamo nella prospettiva attuale. Quindi l'armonia o la disarmonia tra l'uomo e la natura dipende dal fatto che l'uomo tratti la natura semplicemente come un oggetto utile o la interprete come uno spazio vitale che non si può ridurre a un attrezzo né maneggiare a proprio capriccio. La natura certamente non è qui contro di me, è con me e mi completa. Cioè bisogna arrivare a un grande affratellamento, a una fratellanza, entriamo in un tema francescano. E quindi da tempo si parla di etica, più che di un'etica al singolare, di etica al plurale. Le etiche hanno cambiato con la circostanza, abbiamo visto, non so, l'etica, il decalogo. Quando la dimensione era l'uomo con Dio, viene il decalogo, il rapporto io-Dio. Poi con la questione sociale viene l'etica sociale. E adesso con la implicazione della natura viene l'etica naturale o ambientale. E questi da tempo, insisto, si parla di un'etica. Però che tipo di etica? Anzi, possiamo dire che c'è una pluralità di etiche ambientali. Voi che studiate etica, qui il rettore, specialista in etica e tante cose, tanti professori qui di etica, filosofia, eccetera. C'è una grande tensione tra etiche normative, cioè dell'ordinario, il dovere ordinano il dover essere e le etiche applicate. Per esempio, vengono tante problematiche moderne e vale veramente l'etica pensata tempo fa? Per esempio, il problema nella medicina, nella bioetica, nell'economia, nella salute, nell'ambiente, vedete? Il problema è questo, un'etica che non è veramente contestualizzata a valore, quindi entriamo qui in una visione complicata. In questo momento farò un rapido excursus, diverse etiche, ho scritto qui abbastanza, le diverse etiche, evidentemente non voglio fare leggere questo, sono più di una ventina di etiche ambientali, il che significa che la questione è oscura. Soltanto parlerò dell'etica a partire del loro orizzonte. E secondo questo orizzonte c'è un'applicazione di questa etica. Ci sono delle etiche biocentriche, vedete che non dico una etica biocentrica. Etiche biocentriche, qui si trova Albert Schweitzer, che parte del valore della vita e praticamente tutto è vita. Gli animali, i fiori, anche il ghiaccio. Ha una visione religiosa, una visione filosofica e con la religione del cristianesimo, induismo, jainismo. Vedete, una visione molto complessa. Per evitare questo, uno che appartiene a questa etica biocentrica, si chiama famoso Taylor, che ha avuto un grande influsso, per eliminare questi elementi totalmente religiosi, si ferma soltanto alla visione della vita. Un altro orizzonte delle etiche, insisto, etiche sentiocentriche, e quindi accettano le altre, per dicono no, l'oggetto o il soggetto morale di una etica devono essere le realtà che sentono veramente. E allora non qualsiasi cosa. Quelli sono gli esseri che hanno la capacità di sentire. Qui si trova John Rodman, soprattutto Singer, che è molto noto, dove veramente la vita. Però dalla vita si passa alla vita di qualità. E quindi se una vita non ha qualità, pap, la togliamo, un bambino nasce veramente ammalato, via. Una persona anziana irreversibile nella malattia, via. Perché non ha vita di qualità. Quindi il criterio e l'orizzonte interpretativo è questa, una vita, però una vita di qualità. Poi ci sono le etiche ecocentriche, insisto, ecocentriche. Sono, secondo queste etiche, sono soggetti etici tutti gli esseri, tutta la realtà naturale. È una visione olistica. Qui si trovano Richard Silvan, Holmes Tolston, Caligot e Anne Ness, che si mette in questa realtà, però difende quello che si chiama una etica, una ecologia profonda. Cosa significa profonda? È una parola per dire tanto e quasi non dice niente. Poi ci sono le etiche ecofemministe, secondo la visione dell'uomo, o ecosociale, un'altra realtà. Poi viene l'etica della terra, la famosa di Aldo Leopoldo, difende una etica biocomunitaria e dice così come c'è una comunità tra gli uomini, che ci sia una comunità tra gli uomini e l'ambiente. Poi c'è l'etica della responsabilità, in questo appartiene ormai a una etica antropocentrica. Tutte le etiche di prima praticamente significa cancellare l'uomo, l'uomo via, la dignità dell'uomo scompare, e la caccia all'uomo. Quindi all'interno di questo movimento, di questi movimenti, c'è una tensione molto molto pericolosa, perché si tratta di eliminare l'uomo nella sua dignità. E adesso nella etica della responsabilità ha un carattere antropocentrico in difesa dell'uomo. Il primo incominciò John Passmore, però il più importante di questo è Jonas. Lo conoscete? Das Prinzip Verantwortung, il principio di responsabilità, che parte da Kant, credo che l'autore più ricco, più serio, parte da Kant e tratta di applicare alla natura le famose massime kantiane. Poi c'è anche l'economia, fa un appello alla etica. Un'economia, qui dobbiamo fare soltanto menzione, le opere di Serge Latouche, con la decrescita serena, per arrivare a una visione. Dunque, un'etica, sì, però che tipo di etica? E qui mi voglio fermare perché questo è serio, non soltanto per l'etica naturale, ma l'etica umana. Che tipo di etica? Un'etica deve essere basata su qualche principio, le istanze. E quali erano le istanze, i principi fondamentali? Tradizionali, quali erano? Dio, la ragione, la natura. Dio non vale in questa prospettiva, perché? Perché Dio vale soltanto per quelli che credono, gli altri no, quindi non vale con principio universale. Il dialogo non è possibile. Allora, e la ragione? No. La ragione, in quanto tale, viene presa dallo Stato e la ragione viene punita tramite la psicologia del profondo, e quindi la ragione è motivata dall'istinto. Non vale, togliamo pure la ragione. E togliamo pure la legge naturale. Perché che cosa è la legge naturale? C'è il mondo naturale e il mondo tecnico. Allora, se noi togliamo Dio come principio orientativo, se togliamo la ragione come principio valido, Kant et compagnie, se togliamo la legge naturale, si sa che in diritto, per esempio, qui c'è il decano, oggi non so se jus naturalismo o jus positivismo, quando cambia secondo le circostanze, allora che cosa resta? È possibile? Di fronte a questa realtà viene la proposta francescana, che io vorrei semplicemente indicare. Io ho pure il mio libro su San Francesco, San Francesco d'Assisi e la etica, e non soltanto San Francesco, perché credo che noi francescani, non so, manchiamo alla povertà mentale, tante cose. Ci fermiamo solo a San Francesco. Credo che nessun teologo ha una visione teologica così bella della natura come San Bonaventura. Scotto, tratto il libro, Roger Bacon, Occam. Ma perché dimentichiamo? Siamo un'università, invitiamo a studiare questi signori che veramente devono fare qualcosa. E quindi io non offro una etica francescana. Non interessa una etica francescana, una etica francescana sull'ambiente. Mi interessa molto di più e offrire un orizzonte francescano, cioè una cultura, una maniera di vedere, sentire, interpretare il mondo, la natura, gli esseri che si trovano lì. Questa è un'altra cosa. San Francesco non vuole fare San Francesco l'ecologia, lo sapete. E qui io interpreto che Francesco offre una visione religiosa molto importante. Anzi, Lynn White, agnostico, presentò concretamente Francesco de Assisi come patrono dell'ecologia, perché oggi la religione è un'alternativa alla crisi ambientale. E quindi Francesco c'è una sensibilità e un atteggiamento molto interessante. Quindi no, San Francesco non è una teoria sulla natura, è un'esistenza, è una visione, un modus vivendi nella natura. Voi conoscete, non voglio fare il cantico o l'altra realtà, voi conoscete, insisto, è scritto qui in questo libro. Secondo, San Francesco offre questa visione religiosa. San Bonaventura, vi ho detto, offre una visione oltre che religiosa, perché per San Bonaventura non è soltanto Dio creatore, è Trinitas creatrice, molto interessante. Come lo sguardo sulla natura è uno sguardo fraterno. Io direi che San Bonaventura offre una es una ecología estética, una cosa realmente que oggi parla al mondo moderno, e l'uomo esteticamente come. E qui voglio leggere soltanto un brano preso, chi vuole, letteralmente Sindeon, il capitolo 1, numero 15, dice così qui. Vedete, è una cosa bellissima. È scritto in la Berna, non è scritto in un laboratorio, e dice che con tanti splendori delle cose create non si illumina, è cieco. Che con tanti clamori non si sveglia, è sordo. Che con tanti questi effetti non lo dà Dio, è muto. Che con tanti indizi non avverte il primo principio, è stupido. Apri perciò gli occhi, avvicina le orecchie spirituali, apri le labbra e applica il tuo cuore, perché in tutte le cose si possa vedere, udire, lodare, amare, rivedere, inneggiare e onorare il tuo Dio, perché non accada che tutto il mondo si leve contro di te. Una etica estetica e una visione, una immersione molto diversa da quello di Nietzsche. Nietzsche, una delle sue frasi, dice: l'uomo è tranquillo nella natura perché la natura non ha una opinione dell'uomo. Non è vero. I disastri oggi vediamo che l'effetto è il prodotto dell'abuso dell'uomo con la tecnica, e quindi la natura si vendica, si dice Dio perdona e dimentica, l'uomo perdona e non dimentica, la natura non perdona e non dimentica. C'è questa reazione forte. E Scotto, normalmente Scotto, la metafisica di Scotto, offre una visione ecologica grandiosa, parte del mondo materiale e per strade, parte del mondo della litosfera, parte la idrosfera, va immediatamente alla biosfera, alla sfera, alla nusfera e così fino all'alfa e omega, al Cristo tale. C'è una visione cristocentrica impressionante. Normalmente Scotto viene ridotto alla ceitas, a qualche principio difficile, complicato. Invece c'è della natura una visione così grandiosa che offre una visione metafisica dell'inno delle creature di San Francesco. Occam, Occam, è un'ontologia del concreto, fondatore del diritto soggettivo. E quindi Occam si deve recuperare, come veramente alcuni professori delle università civili stanno vedendo questo, l'importanza. Roger Bacon, nella sua visione globale, la sua enciclopedia, una cosa veramente grandiosa. Quindi, il francescanesimo, io direi, ama l'immanenza, aspira alla trascendenza e si manifesta l'immanenza. È il mondo naturale, è Dio e la cultura. Io direi che sì, che l'ecologia francescana invita i cittadini della nostra casa comune a porre in circolazione quattro verbi attivi e solidali. Uno, pensare, sentire, agire e fraternizzare ecologicamente. L'ecologia ambientale ha bisogno dell'ecologia. Scuso, l'ecologia ambientale ha bisogno dell'ecologia mentale. L'ecologia sociale deve fondarsi sull'ecologia cordiale, una cultura della cordialità. L'ecologia globale necessita di un pensiero globalmente umanizzato. L'ecologia planetaria si otterrà soltanto con un'ecologia umanizzata. Lo sviluppo sostenibile non potrà essere tale se non si fonda sulla sostenibilità di un pensiero sostenibile e sulla visione globale e armonica dell'universo. E quindi i grandi problemi, prima era Dio, l'idea di Dio, il Medioevo, tutto antico, torna a Dio. Poi, con la modernità, è l'uomo. Oggi né Dio né l'uomo, che è la natura. E quindi noi francescani dobbiamo partire dalla natura, arrivare all'uomo e trascendere Dio. E quindi all'inversa, se vogliamo dialogare con il mondo moderno. E detto questo, siamo un'università, faccio una proposta concreta a voi, dunque non mi riferisco allo stile di vita, questo alla curia generale, ha scritto qualcosa di una etica della frugalità. No, noi francescani, come università, possiamo fare qualcosa o soltanto chiacchiere? Io sono convinto che San Francesco è pericoloso, perché portiamo San Francesco e sono gli altri che portano avanti le conseguenze di San Francesco. E quindi siamo in questa università. Sono contento che in questa giornata siamo in altre facoltà, teologia, filosofia, diritto. La mia proposta è questa. Ci restiamo qui? Il francescanesimo nel movimento? E propongo questo. Perché l'Antoniano in quanto tale non fa collegamento con altre realtà? In Italia, per esempio, Genova, Torino, qui ci sono alcune persone che mi ascoltano, che sanno perfettamente che se noi vogliamo possiamo fare un collegamento. Il problema economico non c'è. A livello internazionale, con l'Argentina stiamo vivendo, c'è la Facoltà di Filosofia, con qualche università. Con Messico mi hanno chiesto, quando vogliamo, l'Università Iberoamericana, di creare un collegamento con loro. Mi hanno chiesto pure Colombia. Anche se volete, l'Università di San Pietroburgo, il mese di giugno, ci sarà un incontro. Sarebbe interessante all'Università i francescani con gli ortodossi e con i laici all'Università famosa di San Pietroburgo. Perciò posso dire, mi sembra, carissimi francescani e francescane e amici del francescanesimo e dei francescani, unitevi e facciamo l'internazionale francescana per difendere la nostra casa comune. Grazie.